Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Un caro saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici che mi ascoltano. Siamo giunti alla 53esima puntata. Miles Gloriosus di Plauto, parte terza ed ultima. Ritorna in scena Milfidippa conducendo con sé Acroteleuzio e Pleusicle. I tre, pronti a tutto, si presentano a Palestrione e Pleusicle osserva fiero. Mi sembra che non ci manca niente. Tre donne, tu come quarto, io come quinto e per sesto il vecchio. Se abbiamo ben sei persone pronte a tramare inganni, sono certo che con questi mezzi qualunque fortezza potrà essere espugnata. Orsù, diamoci da fare.
E siamo qui per questo, per sapere che cosa vuoi.
Benissimo. Ora a te, Acroteleuzio, assegno solennemente questo incarico.
E tu otterrai quello che vuoi, o mio imperatore, nei limiti delle mie possibilità.
Esigo che il soldato sia beffato senza pietà, ma nel modo più spiritoso ed esilarante.
Mi affidi un compito che mi entusiasma per Castore.
Sai come fare, vero?
Ma certo. Devo fingere di essere stravolta dall'amore per lui.
Perfetto.
E di aver rotto per questo il mio matrimonio, bramando di sposare lui.
Sai tutto per filo e per segno. Ma c'è ancora un punto. Dovrai dire che la casa è tua per dote e che il vecchio ha dovuto andarsene dopo il divorzio. Lo scopo è che il soldato non abbia remore a entrare nella casa di un altro.
Buon consiglio.
E appena lo vedrai uscire di casa, da qui, pur essendo lontana, devi fingere di essere incantata e intimidita dalla sua bellezza, di non tenere in conto la tua, di prosternarti davanti alla sua magnificenza. E mettiti subito a lodare il suo aspetto, il suo fascino, la bellezza del suo volto e così via. Hai capito bene?
Benissimo. E sarai soddisfatto se porterò a termine il mio compito in modo così perfetto che tu non abbia nulla da criticare.
Certo. E tu, Pleusicle, adesso tocca a te. Sta attento alla parte che ti assegno. Non appena Acroteleuzio avrà finito di recitare la sua ed entrerà in casa, allora vedi di presentarti qui subito, vestito da marinaio. Devi avere un cappello scuro, una benda di lana sugli occhi, un manteletto color del ferro, questo è il colore tipico della gente di mare, che sia fermato sulla spalla sinistra e lasci scoperto il braccio. E tirati sulla tunica con una cintura in qualche modo, Devi fingere di essere un nocchiero. Troverai tutto l'arsenale in casa di questo vecchio. Lui ha degli schiavi che fanno i pescatori. Palestrione, dunque, raccomanda a Pleusicle di travestirsi da marinaio, portar via Filocomasio e imbarcarsi insieme a lei sulla nave in partenza per Atene. Lui, Palestrione, con il consenso del soldato, li seguirà in un secondo momento, portando i loro bagagli fino alla nave. Dopodiché
clandestinamente, s'imbarcherà per l'amata Atene pure lui. I tre escono. Rimane Palestrione solo. Ritorna dalla sua casa dove si è recato per congedare Filocomasio, Pirgo Polinice.
Non ho mai avuto la sensazione di essere amato da quella donna come oggi. Mi è stato difficile vincere la sua resistenza, ma alla fine l'ho spuntata. Le ho dato generosamente tutto quel che mi ha chiesto, fino all'ultimo. Palestrione mio, le ho perfino regalato te.
Anche me? E io? Come farò a vivere senza di te?
Ho fatto di tutto perché se ne andasse senza portarti via, credimi. Ma alla fine l'ha vinta lei.
Confesso che sarà duro per me restar privo di un padrone così splendido come te. L'unica cosa che mi consola è che grazie alla tua bellezza e al mio intervento hai avuto fortuna con questa vicina che ora farò cadere nelle tue braccia.
Ne sono ansioso!
A questo punto ha luogo la divertentissima scena in cui la cortigiana Acroteleuzio, accompagnata dall'ancella Milfidippa, si presenta al cospetto del divino soldato e gli fa una corte sviscerata. Il quartetto ha due voci femminili, Acroteleuzio e Milfidippa, da una parte, e due maschili, Pirgo Polinice e Palestrione, dall'altra, procede con l'intrecciarsi di battute chiuse e battute aperte. Come abbiamo visto nella puntata precedente, intendo per battute aperte quelle che i personaggi rivolgono a Pirgo Polinice direttamente o anche indirettamente, ma volutamente a voce alta affinché possa sentirle. Invece per le chiuse intendo quelle che i personaggi si scambiano sottovoce. Ascoltiamoli.
Signora, eccolo lì il soldato.
Dov'è?
A sinistra.
Ah, lo vedo. Guardalo di sottecchi, perché non si accorga che l'abbiamo visto. Va bene, per Poluce questo è il momento di diventare più perfide di quello che siamo. Tocca a te cominciare. E dimmi, ti prego, se hai potuto parlare proprio con lui.
Parla forte perché ti senta.
Ma certo, per Poluce, gli ho parlato con tutta calma, finché ho voluto, a mio agio e piacere.
Senti quel che dice.
Pirgo Polinice dall'altra parte. Lo sento, com'è felice per quel colloquio con te.
Oh, che donna fortunata sei!
Com'è chiaro che mi ama!
Te lo meriti. Tu dici di averlo incontrato e pregato, ma è meraviglioso per Castore. Corri voce che bisogna presentarsi a lui previa lettera o tramite un ambasciatore, come a un re. È proprio così per Polluce. Non mi è stato facile avvicinarlo e ottenere quanto chiedevo.
Guarda che fama hai tra le donne.
Mi adatterò dal momento che questo è il volere di Venere.
A Venere io rendo grazie e contemporaneamente la prego e la supplico di farmi avere colui che amo e bramo e di far sì che egli mi si mostri benevolo e non disdegni il mio desiderio. Spero che così avvenga, per quanto siano in molte a volerlo per sé, ma lui le disprezza, le tiene tutte alla larga, eccetto te sola. Ma è proprio questa angoscia che mi consuma. Dato che è così schizzinoso, temo che i suoi occhi gli facciano cambiare parere appena mi abbiano visto e che la sua raffinatezza gli faccia disprezzare il mio aspetto. Non accadrà, abbi fiducia.
Che poca stima ha di sé.
Ho paura che tu gli abbia decantato la mia bellezza al di là del vero. Invece mi sono studiata che tu gli appaia più bella di quanto si aspetta. Se per Polluce non vorrà sposarmi, gli abbraccerò le ginocchia e lo scongiurerò. Ma se non riuscirò a smuoverlo, mi ammazzerò. So di non poter vivere senza di lui.
Bisogna impedire a quella donna di darsi la morte. Le vado incontro?
Nemmeno per idea. Ti avviliresti se ti offrissi a lei spontaneamente. Lascia che faccia lei. Che venga, che chieda, che smani dal desiderio, che aspetti. Vuoi perdere la fama che hai? Per carità, non farlo. Mi risulta che soltanto a due uomini è capitata la sorte di essere così amati da una donna. A te e a Faone di Lesbo.
E devo entrare io in casa sua? O tu, cara Milfidippa, me lo vai a chiamare? È meglio che aspettiamo che esca qualcuno. Non resisto ad aspettare. Credo che entrerò. Ma la porta è chiusa. La sfonderò. Ma sei proprio pazza. Se egli mai ha amato, o se è saggio quanto è bello, userà clemenza verso il mio atto d'amore.
Com'è distrutta dalla passione per te, l'infelice. Beh, sai cosa ti dico? È un amore reciproco.
Taci che non ti senta. Perché ti sei fermata lì come impietrita? Perché non batti alla porta? Perché quello che io bramo non è in casa. E come lo sai? Me lo dice il fiuto. Il mio naso sentirebbe il suo odore se fosse dentro.
È una veggente, poiché mi ama. Venere le ha dato la capacità di divinare.
Non so bene dove, ma deve essere qui vicino colui che bramo di vedere. Oh, ora colgo il suo profumo.
Per Polluce, costei vede più col naso che con gli occhi. È cieca d'amore.
Oh, sostienimi, ti prego. Perché? Per non lasciarmi cadere. Che ti succede? Non mi reggo più. L'animo mi sfugge attraverso gli occhi. Allora, hai visto il soldato? Sì, ma io non lo vedo. Dov'è? Lo vedresti se lo amassi. Non lo ami certo più di quanto lo amerei io, padrona mia, se tu me lo permettessi.
Ecco, vedi. Tutte le donne si innamorano di te appena ti vedono.
Non so se te l'ho già detto o no. Sono nipote di Venere.
Milfidippa, ti prego, va a parlargli.
Che soggezione ha di me?
Attento, viene da noi.
Cerco proprio voi.
E noi te.
Come tu mi hai chiesto, ho fatto uscire di casa la mia padrona.
Lo vedo.
Invitala allora ad avvicinarsi.
Mi sono sforzato a non provare per lei la repulsione che ho per le altre, dato che tu me ne hai pregato.
Non riuscirà nemmeno a parlare per Polluce se ti verrà vicino. Le è bastato guardarti che ha perso l'uso della parola.
Penso che si debba alleviare l'infelicità di quella donna.
Come trema, si è terrorizzata appena ti ha visto.
Se capita anche ai soldati, non meravigliarti che capiti a una donna. Ma che vuole da me?
Che tu vada da lei. Vuole vivere con te fino alla fine della sua vita.
E io dovrei accostare una donna sposata? Suo marito mi coglierebbe in flagrante.
Ma lei, per te, ha ripudiato e scacciato il marito.
E come ha potuto?
Perché la casa è proprietà sua.
Veramente?
Certo.
Allora dille di rientrare in casa. La raggiungerò subito.
Vedi di non attardarti per non farla penare.
Non lo farò. Andate.
Ce ne andiamo.
Toh. Che cosa vedo?
Che vedi mai?
Vedo avvicinarsi un tale vestito da marinaio.
È vero, si avvicina, cerca certamente te. È proprio il comandante della nave.
Evidentemente è venuto a prendere Filocomasio.
Il tale che Pirgo Polinice ha visto avvicinarsi vestito da marinaio è Pleusicle, che fingendo di aver ricevuto direttamente dalla madre di Filocomasio l'incarico di prelevarla, si presenta ora davanti alla casa di Pirgo Polinice per accompagnare la ragazza alla nave. Si assiste alla lacrimosa scena del congedo di Filocomasio da Pirgo Polinice, una scena che è tutta una finzione. Che tormento per la povera Filocomasio dover separarsi da un tale uomo, l'unico che sapeva renderla felice. Che strazio, che pianto senza fine. Ma ad un certo punto, oh dei mortali, la ragazza è svenuta. Filocomasio si è accasciata. Presto, acqua, un bicchier d'acqua, sostenetela. E a sostenere la ragazza svenuta si precipita il finto marinaio.
Non accostare la tua bocca alla sua, marinaio, se no sono guai.
Volevo solo vedere se respirava. Se vuoi la lascio andare subito.
No, questo poi no, per gli dèi, tienila.
Ma ecco, sta rinvenendo. La ragazza sta rinvenendo, guardate. Apre gli occhi, muove le labbra.
Insomma, viene inscenato uno scompiglio tale che alla fine il soldato non vede l'ora che tutti se ne vadano. Per prima la ragazza sostenuta dal marinaio,
poi Palestrione, che si dilunga ancora per un po' in ringraziamenti, inchini, professioni di fedeltà nei confronti del soldato, con lo scopo di fugare dalla sua mente ogni ombra di sospetto di un qualche possibile inganno. Ciò fatto, Palestrione prende i bagagli di Filocomasio e prende la rincorsa verso il porto per raggiungere i due amanti e imbarcarsi con loro sulla nave. Dunque, il primo obiettivo della beffa giocata al soldato Spacone è andato a buon fine. Filocomasio è stata liberata, si è ricongiunta con il suo amante e Palestrione è stato congedato e tutti e tre hanno potuto fare ritorno ad Atene. Rimane tuttavia ancora un altro obiettivo da raggiungere: la punizione del soldato Spacone, smargiasso e adultero. Ad architettarla è il vecchio Periplectomeno, il vicino di casa, il presunto tradito, il marito putativo a cui il soldato si apprestava a disonorare la moglie. E li chiama in scena gli schiavi staffillatori e ordina loro di legare il colpevole e di infliggergli un fracco di legnate, lì, sulla scena stessa, davanti a un pubblico, lo possiamo immaginare, esilarante. Ed è la prima volta che ci imbattiamo in una scena di violenza proposta al pubblico come spettacolo. La violenza come spettacolo diverrà in seguito una prassi molto diffusa, purtroppo, non solo all'anfiteatro, ma anche nel teatro, se si pensa alle tragedie di Seneca, per esempio. Ma qui la punizione corporale assume ancora un significato etico. Convertire il colpevole. Infatti Pirgo Polinice, già abbastanza malconcio e umiliato, con voce rotta, deve giurare che non farà del male a nessuno per essere stato oggi picchiato, che anzi ritiene giusta questa punizione e che se mai dovesse non mantenere la parola data, accetterà docilmente di venire privato degli attributi maschili. Dopo un altro paio di stafilate, giusto per consolidargli la memoria, viene slegato e lasciato lì, tutto ammaccato, sotto casa sua, dove lo attende un'ultima botta. Il servo Celedro gli reca una notizia bomba. Il marinaio che era venuto a prendere Filocomasio per portarla alla nave non era un marinaio qualsiasi, bensì niente meno che l'amante della ragazza. Finalmente Pirgo Polinice si ravvede.
Sono stato preso per il naso. Quello scelerato di Palestrione. È stato lui ad attirarmi in questa trappola. Però è giusto. Se capitasse qualcosa di simile anche agli altri adulteri, ce ne sarebbero meno al mondo, avrebbero più paura e non si imbarcherebbero più in simili avventure.
E proviamo quasi un po' di compassione per questo peccatore pentito e alla fin fine anche un po' di simpatia per quel suo eccesso di ingenuità e di credulità che ritroveremo più in là in un altro personaggio molto simile a lui, un soldato anche lui, un incallito corteggiatore di belle donne anche lui. Alludo a Sir John Falstaff, l'eroe delle Allegre Comari di Windsor di William Shakespeare. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento per la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.